Babilonia. Magnifiche promiscuità sonore. Con Sergio Albertoni e Valerio Corzani.
Buongiorno così, Valerio.
Ci ha rubato già metà dell'orario del programma.
Sì, intanto,
cos'era questa?
Intanto benvenuti a Babilonia.
Bentrovati,
cominciamo
bentrovati.
Così. La nostra siglista cerca di metterci in difficoltà
subito.
Proponendoci una musica fintamente medievale, proprio oggi che abbiamo una specialista della musica antica.
Infatti.
In realtà l'autore di questa sigla l'hai riconosciuta, no? L'Almanacco del giorno dopo.
Esatto, sì.
È andata in onda sulla Rai dal 1976 al 94. L'autore è Luciano Michelini. Insomma, non è musica medievale,
no.
Lo diciamo, mettiamo le mani avanti.
Vabbè, era una proiezione all'indietro anche di questo compositore, evidentemente, ma insomma, bando alle ciance.
Anche questa... noi ci proietteremo indietro, ma non solo, come siamo abituati a fare con le nostre giravolte sonore. Intanto introduciamo la nostra ospite così.
It's a rainy afternoon. 1990, big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine.
Pensa che Iggy Pop già nel 1990 si rivolgeva alla nostra ospite così, con questa Candy.
Sì, gli dedicava, lui dal Michigan guardava Los Angeles.
In qualche modo, se vogliamo trovare un'affinità tra i due, insomma, possiamo dire Iggy Pop, una vita all'estremo.
Quindi penseranno tutti che abbiamo un ex chitarrista punk o chitarrista punk attivissima.
No, dicevo, una vita all'estremo per quanto riguarda Iggy Pop, una vita invece tra i due estremi della musica occidentale, della storia della musica occidentale, ovvero quella antica e quella del nostro tempo, la cosiddetta musica contemporanea, Candy Smith o Candice Smith, come preferisci. Buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno. È tramortita dall'ascolto.
No, devo dire che la musica finta medievale che avete fatto sentire all'inizio mi ricorda molto bene, perché quando sono venuto in Italia l'ascoltavo tutti i giorni, le croniche.
Ma non hai mai creduto che fosse veramente medievale? Giusto.
Non ho mai fatto caso, effettivamente.
Non ho pensato, però l'idea era un po' quella.
Sì.
Beh, lei nasce a Los Angeles, si forma, si avvicina alla musica contemporanea, come dicevo, non a caso poi qui in Italia ha avuto modo di studiare anche con Katie Berberian, ma di questo avremo modo di parlare, studiare e collaborare, cantare insieme a lei, che cosa non da poco, evidentemente, ma... E si è poi avvicinata anche alla musica antica, quindi barocca, pre-barocca soprattutto, è passata anche dalla Svizzera, da Basilea, vero? Naturalmente dalla Scuola Cantorum.
Sì, esatto. Ho studiato 3 anni lì a Basilea con Andrea von Ramm.
Non è un caso che i due estremi della storia della musica spesso e volentieri abbiano un flirt tra di loro, no?
Sì, ma secondo me sì, è anche molto comune che le persone fanno l'antico e il moderno, poi magari lasciano stare la parte in mezzo. Insomma, quindi...
Anch'io faccio così, ad esempio.
Ah, sì?
Sì, come gusti musicali semplicemente, ecco, sono molto... Quindi oggi sto benissimo perché ascolteremo cose o novecentesche e oltre, oppure... pre-700, diciamo, quindi benissimo.
Beh, lei è cantante naturalmente, ma nel suo caso questo non basta, perché per affrontare la musica che poi ascolteremo, partiremo subito con un brano di Hildegard von Bingen che ci ha portato, la ricerca ha un ruolo importante, quindi bisogna sdoppiarsi in qualche modo, no? tra l'aspetto artistico e quello musicologico.
Sì, sicuramente. Quindi nel caso lì della Hildegard von Bingen ho lavorato con un gruppo che era specializzato proprio in questo repertorio, che era Sequenzia. Che
un po' storico, nato a Basilea.
Esatto, nato a Basilea, abbiamo studiato insieme, poi loro sono andati a Colonia in Germania, e poi con Benjamin Bagby e Barbara Thornton, che poi lei purtroppo è morta molto giovane. Poi lui si è trasferito a Parigi, ma avevano questo progetto di fare tutte le musiche lì di Hildegard.
Oggi finalmente i nomi e i titoli in inglese verranno pronunciati correttamente, perché noi insomma ci proviamo.
Sì, la nostra ospite si è trasferita in Italia nel 78.
Sì, esatto.
E che Italia ha trovato dal punto di vista musicale?
Mi sono trasferita in Italia per fare la ragazza alla pari di Cathy Berberian. E quindi così ho vissuto a casa sua per qualche mese, poi dopo ho deciso di rimanere a Milano e poi ho trovato casa. Facevo un po' musica antica soprattutto, ma ascoltavo anche molto musica contemporanea, abitando appunto nella casa della Berberian.
Strumenti fuori bordo.
Strumenti fuori bordo. E cominciamo subito così con un omaggio alla nostra ospite Candy Smith, se vogliamo, perché lo strumento al centro della nostra attenzione oggi è il flauto dolce, o diritto o a becco, che dir si voglia. Strumento che ha una storia lunghissima, diffusissimo nel Rinascimento e per tutta l'era barocca. Poi nell'Ottocento è stato soppiantato di fatto dal flauto traverso, sia come solista che in orchestra, ed è riapparso però di prepotenza.
Nelle scuole elementari.
Sì, te lo ricordi, ahimè. Sì. Ci hanno un po' martirizzati con quegli strumenti di plastica.
Ma infatti sì, purtroppo sono quelle mosse che dovrebbero essere positive, in realtà si rivelano controproducenti.
Sì, il problema era che la maggior parte dei docenti non era flautista.
Tra l'altro, esatto.
Quindi questa cosa, chiudiamo la parentesi. Tornato di prepotenza, dicevo, per l'esecuzione della musica antica naturalmente, ma anche nei favori dei compositori che l'hanno piano piano riscoperto. Quella che ascoltiamo è una giovane, virtuosa, strepitosa, Lucy Horsch, si chiama, flautista olandese. La conosci?
No, non la conosco.
Classe 1999, ha esordito con un album interamente dedicato ai concerti di Vivaldi, ma a lei piace esondare, come dire, abbattere i muri e fare cose anche diverse. Lo può fare tecnicamente, lo può fare anche dal punto di vista espressivo, come stiamo per ascoltare in questa, che è una sua versione di Tico Tico No Fubá, una melodia brasiliana notissima di Zequinha de Abreu, che lei ha ripreso con il suo strumento, con altri strumenti barocchi, un ensemble che è un ensemble olandese, Fuse Ensemble per la precisione. Beh, sentiamo cosa ne hanno fatto. We'll be right back. Il Fuse Ensemble, al violino solista Emma van der Schali e soprattutto al flauto solista Lucy Horsch. E in questo Tico Tico, beh, lei andatela a sentire alle prese con Vivaldi, accompagnata dall'Academy of Ancient Music, vale la pena davvero, e ci regalerà tanta buona musica perché è ancora giovanissima. Intanto abbiamo aperto così. Che
attenzione.
Succede? Scusa, Candy, è caduta una fisarmonica. Come hai sentito? Succede.
Si è rotolata addosso. E in realtà questo è il salto nel buio, cioè una rubrica in cui noi apriamo una piccola parentesi anche anonima, soprattutto all'inizio, perché vogliamo far ascoltare un brano alla nostra ospite, in questo caso Candy Smith, senza introdurlo. Perché l'ascolto deve essere in questo caso vergine e ci dirà che effetto ha fatto. Dunque, cosa ci dice?
Ma è molto bello, non lo conosco, è un jazzista che suona, immagino.
Sì.
Però è molto tranquillo, melodico, poi anche con il riverbero lì dell'elettronica che lo accompagna, bella.
Alle volte cerca anche, in realtà, questo musicista il riverbero naturale, va a suonare in cave o grotte o pozzi o cose di questo tipo.
Cattedrali mai.
Cattedrali anche.
Anche.
Sì, 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 suona anche, anzi, credo che siccome il suo percorso è legato a una ricerca spirituale, questa si intitola proprio The Spiritual Way, questo album, in realtà lui si è legato a una chiesa e quindi va a suonare in chiesa ogni giovedì, credo, e a tenere queste sue performance che sono molto legate anche alla ricerca sul suono, chiaramente, perché appunto c'era molta iteratività melodica e non improvvisazioni di tipo jazzistico standard, no? E cerca proprio di, un po' come faceva a un certo punto anche Coltrane, di lavorare sul suono. Beh, questo era il nostro regalo alla nostra ospite. Adesso dovremmo avere qualcosa in cambio.
Sì, e ce l'avremo. E come? Hildegard von Bingen, lo dicevo prima, sono felice di avere qui Candy Smith, perché possiamo andare un po' brevemente a sfatare quello che credo rimane ancora un mito, no? Un'icona della New Age cosiddetta. Si è molto idealizzata questa figura, no? Hildegard von Bingen.
Sì, effettivamente, una collega che ha cantato e studiato anche in modo molto serio anche la musica di Hildegard è stata presa per fare una specie di registrazione New Age, così, di questo, e ha guadagnato un sacco di soldi, ma non ha detto a nessuno che l'ha fatto, perché si era molto vergognata.
Beh, insomma, c'è anche questo aspetto, poi, evidentemente, no? Dello sfruttare,
certo, un'icona.
Un'icona così lontana e di fatto poi ignota la maggior parte di noi, anche a chi la ascolta, appunto, in versione New Age. Tu come l'hai scoperta, come ti sei avvicinata a questa figura?
Ma appunto lavorando con Barbara Thornton e Benjamin Bagby di Sequenzia, che abbiamo dedicato, c'era un periodo che loro volevano registrare praticamente tutte le sue opere, compreso anche un dramma, un pezzo teatrale che l'abbiamo fatto, e ho registrato diverse cose con loro. Sarà un'icona, ma merita.
Assolutamente, sì.
La sua musica non è come nessun'altra.
Beh, in questo contesto è fondamentale l'edizione, cioè avere i materiali giusti sotto gli occhi, le partiture trascritte correttamente. A che punto siamo sul repertorio di Hildegard?
Cioè, ovviamente ci sono un sacco di cose che non si sanno. Per esempio, il brano che ho portato, che come lo facciamo, dalle cose che abbiamo registrato di Hildegard, hanno cercato diversi tipi di arrangiamento. E questo, per esempio, usa un bordone in un modo molto particolare, un ritmo molto incalzante, molto animato, che fra l'altro anche tutti i gruppi che adesso fanno quel pezzo lì lo fanno così, pensando che sia l'originale, ma ovviamente non è l'originale perché non si sa cos'era l'originale. Beh, è l'arrangiamento che abbiamo fatto noi,
sì, quindi a questo punto è anche inutile preoccuparsene troppo, nel senso, cerchiamo di avvicinarci il più possibile utilizzando le fonti che abbiamo a disposizione, immagino anche testi letterari, saggi, qualcosa ci sarà.
Sì, esatto, poi anche sì, guardando anche le fonti, magari evitando certe cose che si sa che sono anacronistiche, non so, l'uso del sassofono, per esempio, insomma, che può essere anche anacronistico, ma forse anche piace anche, insomma, quindi
cioè, sì,
basta definire quello che uno fa, insomma, quindi di non spacciare una cosa per un'altra.
Quello che ascoltiamo è un inno mariano, no? O Virga ac diadema.
Sì.
Tu canti con l'ensemble Sequenzia, e chi dirige in questo caso?
Barbara Thornton, che era la direttrice. Ed è fatto, cioè è una specie di sequenza molto ripetitiva che abbiamo fatto alternando voci solistiche, che uno sono io e l'altra era la Thornton, e poi il gruppo delle donne che hanno fatto. Quindi è una cosa sempre in alternanza.
Mama da monte che nos umano produce.
ti sei pentito di tutti i tuoi peccati, Valerio?
Fortissimamente, sì, io mi pento continuamente, ma cerco anche, diciamo, di ripeterli i peccati, perché è divertente, se no, insomma, siamo troppo
ligi. A parte gli scherzi, era molto bello questo O Virgach di Adema, di Hildegard von Bingen, l'ensemble sequenzia con la nostra ospite, Candy Smith. Devo dire che si è creata una certa atmosfera.
Sì.
Ma tendiamo subito a distruggerla.
Non so
perché.
Sì, sì, fragorosamente.
Al mio segnale, scatenate l'inferno.
Ecco, per quanto mi riguarda, devo dire che il pregio principale dei Muqueca di Rato, gruppo brasiliano, è che i loro brani sono molto brevi,
sì,
come questo Bigorna e Martelo, ma hanno rappresentato comunque una tappa importante della
storia. Nel frattempo la nostra ospite è svenuta, però.
Purtroppo. No, la vedo divertita, in realtà.
Sì, sì. Beh, è giunto il momento del secondo ascolto.
Abbiamo citato quasi subito in apertura di puntata Katy Berberian.
Sì.
Ora le ascoltiamo insieme. Dicevamo che hai studiato con lei, hai collaborato con lei, quindi due fasi diverse, ma è stata un'evoluzione naturale, credo.
Sì, io sono venuta qui nel 78 e lei è morta 5 anni dopo, nell'83. E per 5 anni ho lavorato con lei, faceva la sua assistente. A un certo punto ho iniziato a studiare con lei. Lei cercava degli insegnanti per me, insomma, quindi ha detto che dovevo trovare un bravo insegnante. Quando ha capito che non trovava nessuno, allora ha detto va bene, lo faccio io. E poi ho avuto questo enorme onore, privilegio di fare dei concerti con lei di musica americana. Infatti questo brano che farete ascoltare era un bis. Ed era una canzone che io avevo sempre cantato in famiglia, con mia madre, con mie sorelle, insomma, quindi era proprio...
E cosa c'era in programma, cioè prima del bis, voglio dire?
Beh, erano questi programmi, il concerto si chiamava Musica, tutto minuscolo, tranne USA, che era maiuscolo.
Ah, ecco.
Ed era tutta musica americana. Scelte strane anche, quindi...
Lei era un po' così, no? Da Monteverdi ai Beatles era la sua insegna.
Esatto, quindi lei faceva un po' di tutto. Erano per lei anche canzoni che le piacevano, anche cose da film che nessuno si ricorda più, o anche dei brani classici, i primi compositori lì dall'America, un brano di sua figlia, quindi veramente moltissima roba.
Beh, per sottolineare il fatto di quanto saremo, come dire, intimoriti da questo ascolto e quanto siamo contenti che ce l'ha portato, adesso noi ascoltiamo tutto il pezzo inginocchiati sui ceci.
Sì.
No. No, what we'd like to do for you is a song called Caroline in the Morning, which was a song in the turn of the century. And we'd like to do it for you more or less as it might have been done then.
Wait a minute.
Those are the things that happen. Nothing could be finer than to be in Carolina in the morning. Nothing could be sweeter than my sweeter when I meet her in the dawn. Whispering pretty stories.
butterflies all flutter up and kiss each little buttercup at dawning. If I had a Land's Lamp for only a day, I'd make a wish and here's what I'd say. Nothing could be finer than to be in Carolina in the morning.
Dunque, che ricordiamo che anno era?
82-83, morte nel 83.
Ecco, abbiamo capito che ha avuto un menage anche, diciamo, quotidiano, familiare con questa grande artista. Che carattere aveva? Era ostica, umorale o...
No, era, in certe situazioni era molto diva, però era anche molto materna, molto... incoraggiante, insomma, quindi molto, molto umana. Quando stava a casa cucinava, era proprio una casalinga, però in certe situazioni era anche, cioè, pretendeva il rispetto che lei le aspettava.
Giustamente. Beh,
e volevo anche solo dire che questo concerto, che di musica americana, l'abbiamo fatto 4-5 volte, e mi sembra che la prima volta che l'abbiamo fatto era a Lugano.
Ah, vedi? In questo caso credo che la registrazione sia stata effettuata a Francoforte.
Infatti.
E ricordiamo anche che al pianoforte c'era Massimiliano D'Amerini, che accompagnava le voci di Katy Berberian e della nostra ospite Candy Smith. Beh, a proposito di musica antica, quella indiana affonda, credo, le sue radici ancora più indietro nel tempo di quella nostra, insomma, quella occidentale.
Siamo riusciti a trovare un raga di un minuto, credo che sia un record mondiale.
No, in realtà sfumava. Abbiamo un po' barato in questo caso. Anushka Shankar, figlia di cotanto padre, Ravi, naturalmente. Questo per dire che abbiamo parlato dell'affinità tra musica antica e musica del nostro tempo. Uno si aspetterebbe anche un collegamento diretto tra chi pratica e si interessa di musica antica occidentale e chi invece si occupa di musica sempre antica ma di altre culture. Questo non succede molto, mi pare, no? Anche a livello accademico.
Oddio, non saprei. So che alla Scuola Cantorum, per esempio, c'era il nucleo lì degli insegnanti che facevano musica antica, che uno poi era liutista, che poi è diventato esperto di musica indiana.
Ah, ecco,
e ha insegnato.
Sì. Quindi c'è un filo diretto in qualche modo.
Dovrebbe esserci, in effetti, perché poi appunto vivevano le stesse temperie a diverse latitudini spesso, sì. E quindi si potevano mettere in contatto. Io ho bisogno di un genere di conforto.
Ah,
assolutamente.
Sì? Va bene, dai.
Generi di conforto.
Sì, oggi sono addirittura due, per cui puoi andare tranquillo.
Sì, sì,
una coppiata malefica, quanto piacevole, purtroppo, lo sappiamo.
Sigarette e caffè.
Sigarette e caffè, si chiamano uno con l'altra.
Beh,
non c'è
la cosa buona è che a declamarne le virtù o i rischi non so cosa farà, però c'è un grande del soul.
Sì, un'intensissima ballad soul, quella che ci propone, ci offre Otis Redding dal suo quarto album, registrato, pubblicato nel 1966. Proprio pensa, The Soul Album, il titolo è emblematico, Cigarettes and Coffee.
About a quarter till three. I'm sitting here talking with my baby over cigarettes and coffee. And to tell you that, dog, I've been so satisfied. Honey, since I've met you, since I met you, oh, oh, places that I've been around, and all the good-looking girls I've met, they just don't seem to fit in. No, in this particular set, yeah, but it seems so natural, dog, that you and I are here just talking over cigarettes and drinking coffee. Say it so early in the morning. Ooh, it's a quarter till three. We're sitting here talking over cigarettes and drinking coffee, that long. And I'd like to show you where I've known nothing but good old joy.
Cigarettes and Coffee, quindi Otis Redding, beh, grande, no?
Sì, anche un omaggio alla nostra ospite, perché comunque, chissà, ascolta musica afroamericana, ne ascolta parecchia, le piace?
Non è un genere che ascolto molto, cioè ci sono dei generi di musica che proprio non mi piacciono, metal per esempio proprio non mi piace, però no, soul mi piace, mi piacciono forse di più cantanti di jazz.
Ok, beh, abbiamo diciamo attraversato anche per quanto riguarda il percorso di Candice Smith tante orizzonti e latitudini, e in questo caso come ci congediamo, con quale ascolto?
Beh, andiamo a scoprire una figura straordinaria del passato, del Rinascimento in particolare, che va riscoperta assolutamente, no?
Certo, in questo caso è una monaca di Modena, Sulpizia Cesis, di cui sappiamo pochissimo, sappiamo che era una liutista, ed era molto interessante il suo convento, che nella stampa lì della sua raccolta, che è per diverse voci, anche fino a 12 voci, ci sono delle parti specifiche per cornetti e tromboni, che sappiamo che lì dentro i conventi l'hanno usato.
Li usavano, ma era legale, come dire?
No.
Lo sapevano in Vaticano?
Dipendeva molto lì dall'autorità locale. Insomma, quindi c'erano alcuni vescovi che hanno detto no assolutamente, e altri invece, Federico Borromeo per esempio, che incoraggiava la musica delle monache. ma altri meno.
Sì, perché
voi quando la mettete in scena queste le portate, le registrate, le presentate, come dire, avete ancora questa consapevolezza di aver, come dire, infranto dei muri e il fatto che queste compositrici dovevano lottare per farlo? C'è ancora un po' di, diciamo così, di boicottaggio da parte della Chiesa oppure no?
Ma raramente, cioè noi quando facciamo i concerti sono rassegne di, appunto, di concerti, insomma, quindi non, raramente fa parte proprio della liturgia. Però nei concerti molto spesso racconto le storie di quello che è successo. E qualche volta abbiamo fatto anche concerti in conventi di clausura, dove noi eravamo lì sull'altare e dietro, c'era il pubblico davanti, e dietro a noi c'era la grata lì con le monache. Sì. E dopo siamo andati indietro a parlare anche con le monache, insomma, quindi. Le monache sono le più entusiaste di tutti per le storie lì delle monache battagliere.
Sono un po' le loro eroine. No,
sì, anzi. Assolutamente. Beh, anche se molte cose non sanno. No. C'era una volta che c'era una monaca che era molto arrabbiata perché loro avevano una badessa che doveva diventare santa. E alla fine il Vaticano, insomma, quindi comunque hanno deciso di non canonicizzarla.
Esatto. Sì.
E ho chiesto allora quando è stato. Lei era molto arrabbiata di questo e lei ha detto nel 200. Quindi c'erano 800 anni che lei se l'aveva accelerato al dito.
Sì. Beh, poi attenzione, perché Sulpizia, che era il suo vero nome, non era un nome d'arte, no?
No, era solo
di no. Beh, ma sembra un po' il titolo di un film di Dario Argento,
sì,
se vuoi, no?
È vero, Suspiria,
potrebbe essere Sulpizia, potrebbe essere. Sì. Sulpizia Cesis, se noi ascoltiamo un Cantate Domino con la Cappella Artemisia, che è un gruppo, un ensemble che hai fondato.
Questa è la mia attività principale, adesso l'abbiamo fondato nel 91, quindi fa 34 anni, una cosa così.
Sì.
Abbiamo una decina di dischi e c'è un altro disco di prossima uscita. Insomma, quindi
Vi invitiamo a scoprirli, naturalmente.
Assolutamente.
Esatto. Noi ringraziamo la nostra ospite per esserci venuta a trovare, aver sopportato anche le nostre intemperanze sonore.
Sì,
però,
il mucche cadirato, ci scusiamo ancora. Sì. Insomma, comunque Candy Smith è stata con noi ed è stato un grande piacere. Ci risentiamo presto. Presto, naturalmente, su queste onde. Voi andate a scoprire Sulpizia Cesis, questo è solo un esempio della sua arte.
Nel frattempo noi ci ritroviamo la prossima settimana e invitiamo come sempre i nostri ascoltatori a restare
babilonici.
Cantate, nobile, cantate con noi. Cantate, nobile.